Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, prima di affrontare il Vangelo, dove abbiamo ancora uno scontro tra i farisei e Gesù, una parola sulla seconda lettura, che poi rischio se no di dimenticarmene. Paolo parla alla comunità di Tessalonica e si compiace di come loro hanno accolto la parola di Dio e come la loro vita è cambiata e sono diventati testimoni, sono diventati modello e tutti parlano di loro, di come vivono la novità di Cristo. E questo è bello, questo incoraggiamento che fa Paolo. Dovremmo acquisire anche noi questo stile di incoraggiamento, incoraggiare il bene, perché il bene costa fatica, costa sacrificio e facilmente chi vive una vita di fede, di speranza e di carità è soggetto allo scoraggiamento, è soggetto a quei venti del maligno che ci portano a deprimerci. E allora impariamo a incoraggiarci, come ha fatto Paolo, no? Impariamo a incoraggiarci perché vedendo il bene, perché con tutta questa malizia, questa cattiveria che c'è nel mondo, rischiamo poi di non accorgerci di tanto bene che anche viene fatto dalle persone, viene fatto nelle nostre comunità. Dicevo prima al nostro caro Don Raffaele, che sta svolgendo un anno sabbatico qui da noi per studio, che oggi ho battezzato mia pronipote Alice in una comunità parrocchiale molto grande e molto povera. Siamo nel cuore di Primavalle a Roma. E sono rimasto impressionato, infatti voglio scrivere al parroco per congratularmi con lui, perché sono entrato in questa chiesa grande, piena, tutti i posti, poco prima della consacrazione, e c'era un silenzio che parlava di Dio, e dico, ma questo deve essere un buon parroco, per riuscire a educare le persone di diverse condizioni, di diverse culture, perché vedevo anche persone non italiane, no? Ed è bello, sono rimasto edificato e compiaciuto e voglio proprio scrivere a questo parroco e dire che pregherò per loro, perché sono stato un modello per me, no? E questo, e questa capacità, chiediamo alla Vergine, lei che era attenta a tutto, ma soprattutto alle cose belle, no? Di essere attenti alle cose belle, incoraggiare e evitare quella diabolica tentazione di scoraggiare, di criticare, di mormorare su quello che fanno gli altri, su le cose belle che fanno e che spesso noi mettiamo addosso cattive intenzioni, non è da Dio. Detto questo, veniamo alla tematica che viene data dal Vangelo e che viene accompagnata dalla prima lettura. Gesù ci parla del grande comandamento, ci parla del comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo. E comandamento enunciato nel Vecchio Testamento, Gesù cita testualmente il Vecchio Testamento, Deuteronomio 6, e comandamento che anche che non è stato dato nel Vecchio Testamento in astratto, ma il Signore anche ha suggerito applicazioni concrete di questo comandamento dell'amore, di amare Dio e di amare il prossimo. Noi abbiamo ascoltato alcune indicazioni concrete dal libro dell'Esodo. Non molesterai il forestiero, perché anche tu sei stato forestiero in Egitto. Non maltratterai la vedova e l'orfano. Sono pagine stupende nella Bibbia dell'amore che il Signore ha per l'orfano e la vedova, al punto che uno dei suoi titoli è padre degli orfani e delle vedove. E in uno dei libri sapienziali c'è scritto che le guance di Dio si bagnano delle lacrime delle vedove, no? È molto forte questa compassione di Dio. Se presti denaro a qualcuno, all'indigente, non sarai usuraio. Poi dice anche, se prendi il mantello, sono indicazioni pratiche di amore, perché alle volte, ecco, si rischia, dice, ah, no, dice, ecco, dà alcuni esempi perché il comandamento possa poi essere vissuto. Dice, se prendi in pegno il mantello, glielo restituirai prima di notte. Perché il mantello, vedete, il mantello era addirittura del povero, tutelato dalla legge, perché era la casa del povero, era il tesoro del povero. Allora, se noi sappiamo questo, un piccolo dato biblico, quando leggiamo che il cieco di Gerico, Bartimeo, chiamato da Gesù, perché lui gridava, Signore, abbi pietà di me, volevano far star zitto, ma Gesù lo chiamò, dice Marco, balzò in piedi, lasciò il mantello e andò da Gesù. Vedete che se tu sai che il mantello era il tesoro del povero, capisci che quel episodio, quel fatto che Bartimeo ha gettato il mantello per andare da Gesù, vuol dire qualcosa di più forte per me, che se voglio andare da Gesù devo gettare i miei mantelli. Ma veniamo a questa discussione con questo fariseo che lo interroga per metterlo alla prova. Vogliono incastrarlo. E come fanno a incastrare il Verbo di Dio? Vogliono mettere alle corde Dio. Vogliono saperne più di Dio. Ma ogni volta troveranno pane per i loro denti. Maestro, qual è il grande comandamento? Qual è, cioè, il comandamento centrale? Noi non possiamo capire questa domanda se non conosciamo che c'erano discussioni sui vari precetti del Vecchio Testamento, dove ce n'erano più di 600 tra negativi e positivi. E quindi questa domanda si insinua in una grande discussione che c'era nell'ambito del giudaismo sui comandamenti. E Gesù risponde, il grande, cioè il più grande, quello che dà significato a tutti è questo. E cita Deuteronomio 6. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E questo è il primo, il secondo è simile, amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Questo nel Vecchio Testamento. Gesù non è venuto a annullare nulla del Vecchio Testamento, ma a portare a perfezione. E Gesù farà qualcosa a riguardo di questo comandamento, che era rivolto verso Dio, che è il Padre, che nel Vecchio Testamento si fa conoscere come il Dio di Israele, il Creatore, il Dio del suo popolo, che va amato con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto se stessi. Nel Nuovo Testamento c'è una rivelazione che il Padre è Padre perché c'ha un figlio, e il figlio è Lui. E questo amore che dobbiamo a Dio con tutta la mente, con tutte le forze, con tutto noi stessi, lo dobbiamo anche al Figlio. E infatti dirà in Luca 14, quando molta folla lo seguiva, si ferma e dice, attenti, ma voi sapete bene quello che state facendo? Siccome molta folla lo seguiva, Gesù si voltò e disse, attenti, se amate qualcuno più di me, non siete degni di me. se ami tua moglie, tua figlia, qualunque cosa, il denaro, più di me, e se non sei disposto a perdere tutto per me, non sei il mio discepolo. Quindi Gesù applica a sé questo comandamento. Ora io vi chiedo, e vi chiedo di essere sinceri a voi stessi. Non vi chiedo di rispondermi, magari dopo se volete, no? Ma quando voi leggete di amare il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la mente, con tutto te stesso, e quando sentite Gesù che ha queste parole così forti, non vi dà fastidio? Non vi dà fastidio un Dio che ti precetta in questo modo assoluto? Forse non ci siamo capiti. Se tu non ami così Dio, sei in peccato. E quando noi andiamo a confessarci, dobbiamo confrontarci con questo comandamento. Di amarlo con tutta la mente, con tutto noi stessi, con tutte le nostre forze. E Gesù, se ami i tuoi figli, la tua moglie, la tua famiglia, qualunque cosa più di me, non sei degno di me. Dobbiamo passare attraverso questo fastidio, altrimenti vivremo la nostra vita spirituale, la nostra vita cristiana come culto di qualunque religione. Cos'è il culto religioso? È partecipare a un qualche rito, fare qualche offerta e mi sono messo a posto con Dio. No, la nostra non è un culto religioso, la nostra è una sequela d'amore, è una risposta d'amore, è una vita d'amore. Giovanni dirà, Dio è amore. E dalla Genesi sappiamo che noi siamo creati a immagine e somiglianza di questo amore. E siamo stati precettati a questo amore. Perché? Dove trova fondamento il comandamento di amarlo così? Dove trova questo fondamentamento? Perché devo amare così Dio? Se io capisco perché devo amare così Dio, non sarà più un precetto. Non sarà più un precetto. Non mi sentirò precettato, costretto, perché l'amore è un'esigenza. Come diceva Charles de Foucault, è per me un'esigenza d'amore il donarmi a te. E se non nasce, la tragedia è quando questa esigenza d'amore non c'è. E questa è una tragedia. Perché ci sono altri idoli, ci sono altri amori. Vedete, la persona cresce e matura quando maturano i suoi amori, quando prendono consistenza amori più grandi, finché l'amore è il gioco, è il pallone. La persona è ancora immatura, poi matura, magari l'amore diventa lo studio, diventa più seria la persona. Poi incontra una brava ragazza, un bravo ragazzo e comincia a elevarsi, sempre che viva quell'incontro e quell'amore nella verità, nella sincerità e nella purezza. E comincia a maturare la persona e a crescere. Perché noi formiamo noi stessi e cresciamo nella misura in cui ci eleviamo in quell'amore che da noi è più amato. E finché non scopriamo Dio come l'amore con la maiuscola, finché Dio non diventa la nostra passione dominante, non siamo vere, autentiche persone in Cristo. Dio deve diventare la nostra passione dominante. Cioè colui che amiamo in un modo assoluto. Quell'amore che dà senso, dà significato, dà valore, dà sostegno a tutti gli altri amori. Perché, vedete, quando tu ami una creatura, anche bella, anche buona, ma che non è Dio, e la ami così, non troverai mai pienezza e soddisfazione in quell'amore. Mai. Anzi, crescerà in te la paura, perché sai che tutto è contingente, tutto è passa, di non possedere più quell'amore, di non avere più quell'amore. Non ti dà gratificazione piena, assoluta. Solo Dio è capace di dare questa gratificazione piena e assoluta. E in più, quando tu ami una creatura, quando tu la ami di più, quando tu riversi su di lei tutto, e poi le altre cose, non riesci a trovare un equilibrio, non riesci a trovare un equilibrio nell'amore delle altre cose. Ma quando tu ami così Dio, e questa è la meraviglia, Dio poi ti dona l'equilibrio dell'amore in tutte le cose, la forza dell'amore in tutte le cose. Per cui tu, se ami così Dio, tua moglie, saprai, tuo marito, sarai capace di amarlo di più, con una forza di più. I tuoi figli, il tuo lavoro, saprai farlo con più coscienza, con più dedizione. I tuoi fratelli, li saprai amare di più. Questa è la forza e la potenza. Ma se non ami Dio così, lo ripeto, se non ami Dio così, se Dio non è il tuo amore con la maiuscola, se Dio non è la tua passione dominante, poi diventi schiavo di ciò che ami e incapace di gestire gli equilibri con le relazioni di amore verso i fratelli. È solo Dio che ci permette quella pace, quella gioia, quella serenità, quella capacità di amare, che altrimenti, amando senza modo, amando senza limite qualcuno che non è Dio, non l'abbiamo. E questo però, più che una teoria filosofica, una teoria spirituale, dovrebbe essere per ciascuno di noi un'esperienza di vita. Ciascuno di voi adesso dovrebbe dire, alzando la mano: è vero, padre, perché da quando mi sono incontrato con il Signore, da quando lo amo e lo seguo sul serio, riesco ad amare di più, riesco a fare meglio il mio dovere, riesco a sopportare di più. E questo è il segreto della vita cristiana. E poi, se andiamo a scandagliare le motivazioni di questo amore, sì, perché altrimenti non riusciamo a essere persone che amano, ma anche perché loro se lo meritano. Sì, il padre si merita di essere amato così. A Caterina da Siena, nel dialogo della Divina Provvidenza, il padre dirà quello che diceva al profeta Osea: io li amo, faccio tante cose per loro, ma loro non capiscono il mio amore, non lo riconoscono il mio amore, non capiscono che io li sto amando. E il frutto, qui abbiamo la casa di esercizi spirituali, il frutto di un buon corso di esercizi spirituali, ormai nella mia esperienza di anni, è che la persona diventa capace di riconoscere questo amore. E dice: padre, come sono stato distratto, non mi ero accorto dell'amore di Dio quando ero giovane, quando ero adolescente, quando ho vissuto quella disgrazia, quando ho vissuto quella prova, non mi ero accorto che l'amore di Dio era lì. Ma adesso me ne sono accorto. Adesso non voglio più essere distratto. Voglio ricambiarlo, questo amore. Non solo l'amore ricevuto nel passato, ma l'amore ricevuto nel presente. E in modo particolare oggi, con questa cultura della morte, dobbiamo essere riconoscenti del dono della vita, di questa vita così bella, Io ci ho presente adesso una persona che ho conosciuto, bellissima, Michele Riva si chiama, malato di SLA. E l'ho sentito dire con la loro macchinetta, perché non possono parlare, parla il computer, dire questa frase: la vita è bella anche con la SLA. Che testimonianza! Che testimonianza! In questo momento che lo spirito ecclesiale sta quasi pensando a giustificare, accompagnare al suicidio, all'eutanasia, le persone, perché perdono di vista la bellezza, la grandezza, la responsabilità, la santità. Voi pensate a una vita che non ha più termine. Oggi ho battezzato Alice. C'era la preghiera di benedizione sulle mamme alla termine. Tu, Signore, che dai alle mamme cristiane la speranza della vita eterna per i loro figli. La speranza, la vita eterna, una vita che non avrà mai fine. Nella gioia, nella santità, nella bellezza, se segui il Vangelo. E la famiglia cristiana è fatta perché la persona venga educata a seguire il Vangelo. Che una vita senza fine. Ma lo ringrazi mai il Signore che ti ha dato la vita e tutto quello che c'è in questa vita? E poi, certo, se lo merita il Padre Creatore, ma se lo merita anche il Figlio Redentore. Cosa ha subito per te? Cosa ha voluto soffrire per te? Torture, fragelli, umiliazioni, nudità, beffeggiamenti, morte, tutto questo per te. E dirà Paolo: Cristo ha dato se stesso per me. Non ti basta questo per amarlo di un amore assoluto, di un amore grande, di un amore unico? Non ti basta questo? E poi c'è, non c'è solo il Padre e il Figlio, c'è l'amore del Padre e del Figlio. Non, come fai a non ricambiare l'amore ricevuto dallo Spirito Santo, che ti sostiene, ti dà forza, ti dà quella pace, ti dà quella serenità, ti dà quella forza, ti dà quel sostegno per superare tutte le difficoltà nella tua vita? Perché Lui è l'amore che non si arrende, l'amore che non scende dalla croce, l'amore che ti dà forza nelle difficoltà. Come fai a non riamarlo? Che tristezza quando, come Paolo diceva, facciamo piangere, rattristiamo in noi lo Spirito Santo. E infine una parola sul secondo comandamento: se non vivi il primo, è una buffonata che tu mi dici che vivi il secondo. Attenzione, attenzione, che oggi si mette in uno squilibrio assoluto l'amore di Dio, citando espressamente e facendo riferimento espressamente al fatto che se non ami il fratello che vedi, come fai a amare Dio che non vedi? È vero, è vero, ma attenzione alle verità monche, sono diaboliche. Il diavolo ti fa fesso, mica spiattellandoti una menzogna così. Il diavolo ti fa fesso facendoti vedere una verità, facendoti guardare quella verità e non facendoti vedere le altre, e insinuando l'assolutezza di una parte per cui tu non vivi più la pienezza del mistero. È vero che se non ami il fratello che vedi è una falsità che tu ami Dio, è vero, ma non ci dicono più che noi conosciamo di amare i figli di Dio se osserviamo i comandamenti del Padre. Questo non ce lo ricordiamo più, che il nostro amore è falso, inquinato, impuro, malizioso, perverso, cattivo, se non osserviamo i 10 comandamenti. Perché se non osserviamo i 10 comandamenti significa che siamo nella via della dannazione, e nella via della dannazione non ci vai da solo, ti trascini qualcuno. Allora come fai ad amare un fratello che stai trascinando con te nella via della dannazione? Perché se tu non vivi i comandamenti e non aiuti il tuo prossimo a viverli, lo stai trascinando nella via della dannazione. E allora come fai a dire che lo ami? Il segno bello che tu ami il tuo fratello è che innanzitutto tu osservi i comandamenti. E nell'osservanza dei comandamenti che c'è il cuore di tutto e c'è la base della vita cristiana, perché non mi parlate per favore di vita cristiana, vita evangelica, vita spirituale, tutto quello che volete, se non si osservano i 10 comandamenti. Quando quel giovane si avvicinò a lui, dice: cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse: osserva i comandamenti. E la parola di Gesù non cambia. Nessuno potrà annullarla, nessuno potrà sopprimerla. E se tu non osservi 10 comandamenti, la vita eterna non ce l'hai. Ma non perché te lo dico io, perché l'ha detto Gesù. E lo ripete la Chiesa, che è la sua voce. E allora, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo pregato nella preghiera di colletta di vivere il comandamento nuovo del Signore. Quel comandamento che diede nell'ultima cena, in cui invitò a coloro che lo avevano mangiato ad amarsi gli uni gli altri come lui ci ha amato. Entriamo adesso nell'esperienza di questo comandamento con la continuazione dell'Eucaristia, dove Cristo si donerà a ciascuno di noi e nel silenzio del nostro cuore ci inviterà ad amarci come Lui ci ha amato. Chiediamo alla Vergine Santa che possiamo custodire queste esperienze liturgiche, perché non siano momenti emozionali, ma siano fondamento della nostra testimonianza quotidiana nella nostra vita. Amen. Ci sono le feste di novembre. Novembre è il mese della mestizia. La mestizia cristiana ci fa ricordare i nostri cari, ci fa andare ai nostri cimiteri. Che tristezza che tra le altre cose stanno cercando di distruggere anche questo luogo cristiano con questa moda della cremazione, dove si portano le ceneri a casa. Non è cristiano. La Chiesa permette la cremazione, ma non per motivi religiosi, per motivi pratici. Perché se uno crema per motivi religiosi, sono quelli religioni induiste, eccetera. Ma non accetta che si portino a casa le ceneri. Non è cristiano. Non è cristiano. Non c'ha senso. Noi abbiamo il luogo santo del cimitero, perché noi sappiamo che la morte non è l'ultima parola. Allora, ecco, ricordiamoci questo. Ci sono le varie indulgenze che ogni anno riceviamo in questo tempo. Ricordo che il 2 novembre non è festa di precetto, eh? E alle volte c'è più gente il 2 che l'1, insomma, e tutti i santi, che la grande celebrazione nostra di tutti i santi, no? E anche lì quella festa obbrobriosa che si sta diffondendo di sti scheletri viventi, anche quella non è cristiana, no? Ma noi accogliamo tutto, accogliamo tutto, anche queste cose che poi sì, vabbè, si giocano, scherzano, però dicono che la festa del demonio, qualcuno dice, no? che quella notte si fanno tante messe sacrile, nere, tante riunioni sataniche, ma non crediate che il diavolo possiamo convertirlo assumendo le sue feste. Il diavolo è dannato, perché qualcuno dice pure che alla fine anche il diavolo, non è la Chiesa quello, sono quei teologi che la notte sognano e la mattina scrivono sui libri o sulle nostre edizioni cattoliche, che alle volte uno ci si chiede: ma cosa c'è di cattolico in questo libro? Compratevi il Catechismo della Chiesa Cattolica e state al sicuro. E allora vivete bene questo tempo mesto, prendete le indulgenze con una buona confessione, la visita al cimitero, poi ecco, secondo le disposizioni che trovate. E poi vi chiedo una preghiera particolare per questo povero prete, perché venerdì o sabato, spero venerdì, vado in ritiro per 8-9 giorni a Foligno, nella nostra casa che c'è un bel parco, e me ne sto in silenzio. Vi chiedo di ricordarmi, perché mi possa ricaricare, se il Signore mi dà qualche grazia, poi questa grazia ritorna su di voi, quindi ci guadagnate pure voi. Allora, santa festa di tutti i santi, mesto novembre, nel ricordo dei nostri defunti. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.